Uomini e i profeti, monografie, un programma di Gabriella Caramore.
Le 10 parole di Dio, legge del Signore e leggi dell'uomo, di Paolo Ricca. Sesta puntata.
Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore tuo Dio.
A tutti una buona giornata e un buon anno sulle note del Mosè e Aronne di Schoenberg che incorniciano questo quarto comandamento relativo all'onorare il padre e la madre, quinto secondo la tradizione ebraica, come abbiamo spiegato all'inizio. Intanto do il benvenuto a Paolo Ricca, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuto tra noi.
Grazie.
Ecco, che ci sta conducendo alla conoscenza, alla riscoperta, alla scoperta anche di questi 10 comandamenti, di queste 10 parole che Dio ha dato a Mosè, a Israele e a tutti gli uomini. E oggi avrà il compito di farci vedere se e in che modo questo onore, ecco questa parola così strana, desueta, antica anche, ecco se questo onore è dovuto oggi al padre e alla madre. Intanto lei ci diceva l'altra volta che il comandamento relativo al sabato, dunque al riposo, fa da cerniera fra la prima tavola della legge e la seconda, quella
sì,
relativa ai comportamenti tra gli uomini.
Tra gli uomini, sì.
Dunque, questo inaugura
la seconda tavola,
la
possiamo
seconda
dire,
tavola.
Cioè la tavola che riguarda i nostri rapporti con il prossimo. E appunto la prima grande affermazione che Dio fa a proposito del prossimo è che il nostro primo prossimo sono i genitori. Non gli amici, non i colleghi, non il marito, non la moglie, non i figli, ma i genitori.
Ecco, cosa vuol dire questo?
Ecco, qui è necessario situare un po' storicamente e socialmente soprattutto questo comandamento, che non è rivolto ai bambini per imporre loro, come solente viene adoperato,
per colpevolizzarli, per colpevolizzarli
quando disubbidiscono. Non dice il comandamento ubbidite a padre e madre, questo è il comandamento che i genitori vorrebbero che fosse nel decalogo, ma devo deluderli, non c'è questo comandamento.
Quindi non si tratta di obbedire.
Non si tratta di ubbidire, si tratta di onorare padre e madre, e proprio la particolarità di questo verbo rivela la particolarità del rapporto che esso vuole instaurare tra figli e genitori. Che cosa dobbiamo capire essenzialmente? Dobbiamo capire che questi genitori non sono i genitori trentenni o quarantenni nel pieno delle forze che hanno dei bambini piccoli o adolescenti, ma sono dei genitori anziani, non più in grado di lavorare, di procurarsi il cibo e anche il domicilio necessario a sopravvivere, non più anche in grado di difendersi. Questi genitori devono essere abbandonati a loro stessi.
Però il comandamento appunto non dice soltanto questi genitori devono essere mantenuti, aiutati, dice onorati, no?
Dice onorati, però dicendo onorati dice anzitutto,
sì,
ecco, avere cura dei genitori non più autosufficiente, fornire loro ciò che è necessario perché possano condurre una vita umana dignitosa. Però giustamente lei mi dice onorare non può significare semplicemente fornire dei beni materiali ai genitori, e di fatti non significa soltanto questo, in un certo senso non significa anzitutto questo, significa qualche cosa di molto di più. Onorare significa sostanzialmente riconoscere l'importanza che i genitori hanno. Ecco perché non dice soltanto ama tuo padre e tua madre, perché si può amare anche una persona non molto dignitosa, non molto onorevole, anzi sovente accade. Qui invece si dice riconosci l'importanza fondamentale, decisiva, che i tuoi genitori hanno nei tuoi confronti.
E dunque, di fatto, in cosa consiste questa importanza?
Consiste nel fatto che essi ti hanno dato la vita. E quindi, per quanto importante tu possa essere o diventare, non sarai mai più importante dei tuoi genitori, perché sono loro che hanno reso possibile la tua esistenza, che poi è diventata forse anche importante, ma in fondo sono più importanti loro, perché senza di loro tu non ci saresti e non ci sarebbe neanche la tua importanza, la tua grandezza.
Ecco, ma questo certo che è importante avere ricevuto la vita, però non è anche un fatto molto molto semplice, può essere un fatto puramente biologico, sicuramente ai tempi di cui parliamo non c'era la scelta della maternità o della paternità, è un fatto che accade, no?
È un fatto che accade, però...
Ecco, però allora perché riveste questa importanza?
Perché si carica immediatamente, dico... già dal concepimento, di un valore affettivo straordinario, credo anche incomparabile. L'esperienza della maternità e della paternità sono delle esperienze umane straordinariamente ricche, quasi difficili da esplorare fino in fondo. Se uno chiede, ad esempio, a una donna che cosa significa per te essere diventata madre, avrà difficoltà a dire tutto quello che c'è da dire, e così anche in misura diversa, in maniera diversa, per il padre. È vero che c'è una paternità e maternità che sovente sono vissute unicamente come riproduzione fisica, ma in generale a luogo nella nascita di un figlio un immenso investimento affettivo. E se uno retrospettivamente, quando diventa adulto e magari diventa lui a sua volta o padre o madre, sa che cosa vuol dire avere un figlio o una figlia e ripensa a tutto quello che è stato fatto dai suoi genitori per lui e che ora forse lui sta rifacendo per il suo figlio o la sua figlia, è veramente tanto quello che è, diciamo, l'offerta di maternità e di paternità verso i figli, è veramente tanto questo investimento umano che comprende tutto quanto, dal concepimento, la nascita, l'infanzia, l'adolescenza, la giovinezza, fino a che poi il figlio diventa a sua volta
adulto. E si separa.
C'è veramente tanto in questo rapporto verso i figli.
Ecco, ma perché è così tanto da essere comunque e in ogni caso al di sopra, come lei ci stava dicendo prima, di ogni altro rapporto? Ci possono essere amicizie, amori, incontri che sono relazioni più importanti di quelle che si hanno con i genitori.
Più importanti per altri aspetti, non so, ad esempio, culturalmente. È chiaro che uno può ricevere culturalmente di più da un amico o anche da un'istituzione, da un'esperienza, di quanto possa ricevere dai genitori, che possono anche essere culturalmente a un livello molto elementare.
Affettivamente anche. Affettivamente. Un grande amore.
Ecco, un grande amore anche affettivamente. Però... ecco, quello che è insostituibile, quello che è unico nel rapporto genitori-figli è il fatto che essi ci hanno generati, cioè che noi prendiamo coscienza davanti ai nostri genitori del fatto che non ci siamo creati da noi. Noi possiamo dare la vita ad altri diventando a nostra volta padre e madre, ma non la possiamo dare a noi stessi, cioè siamo creature, siamo figli e figlie, e anche se domani diventiamo padri e madri, resteremo fino alla fine della nostra vita figli e figli. Ed è soltanto il rapporto genitori-figli che ci dà la coscienza di questa condizione, direi, di creaturalità. Siamo creature, non siamo creatori di noi stessi.
Ecco, allora, se possiamo fare una prima ricapitolazione, forse provvisoria per ora, del percorso fatto fin qui in questi comandamenti. Lei ce li sta tutti presentando un po' come elementi che fissano il nostro limite, no? L'altra volta ci diceva: tu non sei solo la tua opera, ma sei altro, oppure quelli relativi al divieto dell'idolatria, cioè non essere Dio a te stesso e così via.
Sì.
E oggi appunto tu non hai creato te stesso, quindi fissano un limite, lo fanno riconoscere, però danno anche riparo in qualche modo a questo limite, no?
Sì.
Perché ti dicono verso dove devi guardare.
Verso dove devi guardare. Per questo io starei quasi per dire, non so se eccedo, ma starei quasi per dire che la coscienza della nostra creaturalità può essere persino il primo passo verso la fede. La coscienza di essere creature, la coscienza che la vita è un dono che ti viene da fuori di te, che non ce l'hai in te stesso, che non è tuo, è di un altro, ti rinvia ad un altro, che naturalmente appunto sono l'altro padre e madre, ma anche loro possono fare lo stesso discorso, devono fare lo stesso discorso, e quindi si risale a un momento costitutivo di un dono originario, fondamentale, della vita, che potrebbe essere.
Quindi la creazione del padre e della madre, il fatto di essere creati da loro, ti rimanda alla creazione divina, ovviamente.
Ecco, alla creazione divina, e difatti devo dire che il dono della vita, dare la vita, è un'opera eminentemente divina. E se io dovessi dire qual è il senso ultimo e profondo del comandamento per il quale dobbiamo onorare padre e madre, direi proprio questo: li devi onorare non soltanto perché quando sono anziani non sono più autosufficienti, eccetera, eccetera, non soltanto perché ti precedono in qualche maniera nella successione delle generazioni, ma anche e soprattutto perché i tuoi genitori hanno compiuto un'opera divina anche nei tuoi confronti, proprio nel momento in cui, forse senza neppure determinarlo loro e volerlo, hanno però dato questo dono incomparabile che è quello della vita.
Ecco, anche allora questo riconoscimento, lei ci diceva a proposito del comandamento delle immagini, che forse l'unica immagine di Dio che ci possiamo fare è quella del prossimo, no?
Sì.
Ecco, allora, tenendo conto che così il primo volto che incontra il bambino è quello della madre,
sì,
e del padre, allora ci può essere questo riconoscimento,
sì,
no?
Certo, ci deve essere. Ed è per questo che dico, ci troviamo in una zona molto misteriosa che può aprire anche le porte di un discorso di fede.
Certo. Ecco, vediamo di andare a fondo allora in questo percorso di fede, ritornando anche all'ambito ebraico in cui questo comandamento assieme agli altri è nato, parlando anche con Paolo De Benedetti, che insegna giudaismo e Antico Testamento all'Istituto delle Scienze Religiose dell'Università di Urbino e alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano. Buongiorno professor De Benedetti.
Buongiorno a lei.
Siamo qui con Paolo Ricca.
Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno.
Ecco, Paolo De Benedetti è così una fonte di grande sapienza relativa non solo ai testi biblici, ma anche al riverbero che questi testi hanno poi nelle nostre vite, nella vita quotidiana, insomma.
Anche nella tradizione sia ebraica che cristiana.
Sia ebraica che cristiana, e questa è anche una singolarità della sua formazione, della sua persona. E in realtà, professor De Benedetti, come lei sa, noi l'abbiamo chiamata perché c'è un capitolo in questo libricino edito da Kikayon, che ha questo splendido titolo, Ciò che tarda avverrà, un rapporto di santità con chi ci è fatti esistere, questo è il titolo del capitolo, che lei dedica a questo comandamento di onorare il padre e la madre. Allora noi vorremmo semplicemente che lei ci spiegasse che cos'è questo rapporto di santità.
Potrei partire, anzi vorrei partire da un'osservazione preliminare, ossia che nel Decalogo, in quello che noi chiamiamo Decalogo, ci sono solo due comandamenti positivi e sono uno relativo al padre e alla madre, questo, e uno relativo all'osservanza, alla santificazione del sabato.
Che è quello di cui abbiamo parlato appunto la settimana scorsa.
Si potrebbe dire che se il mondo fosse paradisiaco, tutti gli altri comandamenti sarebbero inutili, cadrebbero, e questi due rimarrebbero. E la santità che li collega si può in qualche modo scorgere nello stesso verbo onora, che in ebraico è la radice kabbid, kabbed, kabbed.
E cosa indica questa radice?
Che è la stessa radice da cui deriva la parola kavod, che è la gloria di Dio. Anche nel linguaggio ebraico familiare oggi si dice un uomo di kavod, che vuol dire un uomo di onore, onorevole, onorabile, stimabile. Però nel decalogo è chiaro che questo verbo indica un rapporto verso i genitori che in qualche modo è lo stesso che si ha verso Dio. Vorrei notare soltanto questo, che l'immagine di Dio che ha in certo modo determinato la creazione dell'uomo è un'immagine insieme materna e paterna. Dio è padre e madre, e quindi nei genitori rifulge, se posso dire così, nel modo massimo la presenza dell'immagine di Dio nell'uomo. Se noi prescindiamo da un'immagine paterna o materna di Dio, Dio ci risulta o incomprensibile o altamente scostante. Io cito sempre a questo proposito i versi del profeta Osea, in cui, secondo almeno una lettura molto diffusa, Dio è come chi solleva un bimbo alla sua guancia, si china su di lui per dargli da mangiare, lo teneva per mano. E in altri passi della Bibbia questa maternità divina si accoppia a quella molto più diffusa paternità divina che noi tutti conosciamo, fino al Padre Nostro, per esempio.
Quindi il padre e la madre, per essere padre e madre, dovrebbero rifarsi a Dio in qualche maniera, piuttosto che rifarsi o comunque misurarsi sui figli. Cioè soprattutto in Dio che uno trova allora la vera paternità e maternità.
Penso che sia così, purché non si neghi questa altezza dell'essere padre e madre a chi non è credente. E a questo proposito io vorrei ricordare che nella Bibbia ci sono alcuni versetti del Deuteronomio del capitolo 22 che sono straordinari, in quanto stabiliscono, ordinano che chi trova un nido in cui c'è una piccola madre uccello che cova delle uova o dei piccoli può prendere i piccoli o le uova, ma deve lasciar libera la madre. E cosa eccezionale, il versetto è seguito da una promessa di ricompensa che è uguale a quella che il decalogo offre a chi onora il padre e la madre. Quindi la maternità, secondo la Bibbia, o la paternità, è da onorare in tutti gli esseri viventi, anche in coloro che sono creature di Dio ma non sono consapevoli di Dio.
Ecco, vogliamo leggere questo passo, visto che Paolo Ricca ce l'ha sotto gli occhi, un attimo solo.
Ecco.
Quando cammin facendo ti avverrà di trovare sopra un albero o per terra un nido d'uccello con dei pulcini o delle uova, e la madre che cova i pulcini o le uova, non prenderai la madre coi piccini. Avrai cura di lasciare andare la madre prendendo per te i piccini, e questo affinché tu sii felice e prolunghi i tuoi giorni.
Ecco.
Bellissimo.
Sì, molto bello.
Paolo nella lettera agli Efesini osserva, a proposito del premio promesso a chi onora il padre e la madre, che il primo comandamento a cui segue la promessa del premio, ma questo degli uccellini è l'altro. E io ricordo sempre con una profonda compartecipazione il caso di un maestro di Israele, Elisha ben Avuya, del primo e secondo secolo dell'era volgare, che avendo visto che uno che aveva osservato questo comandamento degli uccellini era subito stato morso da un serpente ed era morto, mentre un altro che l'aveva violato se n'era andato sano e salvo, proprio per questo aveva perso la fede.
È un testo molto, molto impressionante, molto bello, e nello stesso tempo il suo commento anche mi sembra molto felice.
E tra l'altro lei a un certo punto, professor De Benedetti, dice in questo, sempre in questo capitolo, che a un certo punto nella vita delle persone si realizza un rovesciamento,
sì, sì.
No? Ecco, ogni padre e madre, lei dice, diventa figlio a un certo punto della vita. Ecco, c'è lo stesso tipo di responsabilità, di onore che viene osservato, oppure qualcosa cambia più profondamente?
Dovrebbe essere lo stesso, dovrebbe essere una restituzione. Sia la letteratura biblica sapienziale, sia la letteratura rabbinica insistono molto sull'onore che deve essere reso al vecchio padre o alla vecchia madre, anche se hanno perso il senno. Ossia, c'è in loro quasi una, come dire, una sacralità di origine, per cui hanno diritto a questo onore, ma nello stesso tempo i figli, facendo così, sono a loro volta diventati padre e madre dei loro genitori.
C'è una lunga catena.
Una lunga catena, e vorrei osservare ancora una cosa, che in realtà il tempo, la storia, la memoria per noi coincidono con il tempo di nostro padre e nostra madre, nel senso che più indietro la nostra esperienza diretta non va.
Bene, su questo tema ovviamente c'è molto da riflettere. Noi per ora la ringraziamo, Paolo De Benedetti, a risentirci presto.
Grazie mille, a risentirci.
Arrivederci.
Bene, e tra le moltissime possibilità di proposte di testi e dunque di percorsi, cioè queste sono poi un po' le nostre proposte di lettura, no? Che vi potevamo offrire, da Kafka Lettera al padre a Canetti di fronte alla madre e così via, ne abbiamo scelta una tratta dall'ultimo romanzo di Albert Camus, che si intitola Il primo uomo, che uscì postumo, è uscito in Italia un anno fa da Bompiani, un romanzo autobiografico in cui Camus è alla ricerca un po' delle sue radici, di questo padre giovane morto in Algeria, e sentiamo come si ricongiunge a queste radici.
Fu in quell'istante che lesse sulla lapide la data di nascita del padre, scoprendo nello stesso tempo di averla sempre ignorata. Poi notò le due date, 1885-1914, e fece un rapido calcolo. 29 anni. Un pensiero lo colpì all'improvviso e lo scosse. Lui, di anni, ne aveva 40. L'uomo che giaceva sepolto sotto quella pietra e che era stato suo padre era più giovane di lui. E l'ondata di tenerezza e di pietà che d'un tratto gli riempì il cuore non era quello slancio dell'anima che spinge il figlio verso il ricordo del padre scomparso, ma la compassione e il turbamento di un uomo fatto davanti a un ragazzo ingiustamente assassinato. Rivedeva la propria vita, folle, coraggiosa, vile, ostinata e sempre tesa verso questo obiettivo di cui ignorava tutto e, in verità, trascorsa senza che avesse mai cercato di immaginare che cosa potesse essere stato l'uomo che gli aveva dato questa stessa vita prima di andare a morire su una terra sconosciuta di là dal mare a 29 anni. Doveva essere stato fragile, sofferente, teso, testardo, sensuale, sognatore, cinico, coraggioso. Sì, era stato tutto questo e altre cose ancora. Era stato vivo, un uomo, insomma, e tuttavia lui non aveva mai pensato a colui che qui riposava come a un essere vivente, ma come a uno sconosciuto. Passato un tempo sulla terra dove lui era nato, che a sentire sua madre gli assomigliava e che era morto sul campo dell'onore.
In Questa era una pagina di Albert Camus, Il primo uomo, e c'è questa inversione di ruoli di cui parlava un po' De Benedetti, e sì, c'è anche molto di questo rapporto misterioso tra padri e figli, sì, che lei ci stava indicando prima. No?
Sì, il tema anche del padre sconosciuto,
sì,
che è un tema fondamentale. Sovente succede anche nella nostra vita che si scopre tardi chi è veramente un padre o una madre. Sovente nei primi anni si ha un'impressione che poi via via cambia attraverso la vita. Credo che dobbiamo essere aperti a questa scoperta. Non è tutto chiaro, insomma, fin dall'inizio, che cosa vuol dire essere figlio, essere figlia, che cosa vuol dire essere padre e madre, cioè è anche una scoperta progressiva.
Allora, in questo senso anche allora li dobbiamo considerare il prossimo, quindi non darli scontati una volta per tutte.
Certo.
No? Ecco, ma deve essere un po' una verifica, come ci diceva lei, del nostro rapporto con gli altri,
sì,
anche. Senta, da un punto di vista sociale, che cosa può rappresentare questo comandamento? Lei in parte già ce l'ha detto, no? Però, ecco, c'è forse una cosa che va sottolineata. Questo rispetto, questo onore per il padre e la madre non è sempre stato storicamente, socialmente, anche un elemento statico, di freno alla società, di freno allo sviluppo, alla crescita dei giovani, per esempio, no?
Sì, questo è vero. Bisogna fare molto attenzione perché c'è stato un abuso, una strumentalizzazione perversa, devo dire, di questo comandamento. Come noi l'abbiamo spiegato, non può essere capito come fondamento per la costruzione di rapporti gerarchizzati, ad esempio tra generazioni, né come la costruzione, la base per la costruzione di una società patriarcale, con ruoli rigidamente fissati, con appunto come conseguenza un forte immobilismo sociale. Tutto questo non c'è nel comandamento. Il valore sociale del comandamento è quello che abbiamo detto, è in fondo la tutela di quelli che sono diventati i membri più deboli del clan, della tribù, o se vogliamo parlare in termini moderni della società. Oggi, certo, la situazione è fortemente mutata e per tanti versi in meglio, devo dire. Oggi c'è tutto un sistema previdenziale, ad esempio, che almeno teoricamente tutela la vecchiaia. Ora non c'è nessun vecchio senza pensione, anche se sappiamo quanto queste pensioni siano insufficienti e come sovente i figli debbano appunto intervenire. Ma quello che il comandamento induce è essenzialmente una presenza. Quello che, ecco, il comandamento vuole evitare è che, per così dire, intorno all'anziano si crei il deserto. Ecco.
Sì, certo, da una parte che non si crei il deserto, però questa solitudine nella quale i vecchi vivono spesso è poi la solitudine nella quale viviamo tutti, cioè è difficile rompere questo isolamento in generale, no?
Però loro sono più deboli, hanno più
sono
difficoltà,
più deboli.
Hanno più difficoltà a vincerla la solitudine. Un uomo di 40 anni, è vero, la solitudine purtroppo è compagna di moltissime esistenze, però ci sono risorse in più, mentre la persona anziana ne ha infinitamente di meno, ed è questo che bisogna ricordare.
Ecco, però appunto bisogna anche stare attenti, come diceva lei, che non funzioni come ricatto, cioè è necessario che poi il giovane trovi la sua strada, il figlio trovi la sua strada.
Non solo, ma che la possa vivere in una crescente autonomia e non in una crescente dipendenza.
Certo.
Questo è fondamentale. Non dimentichiamo che il Decalogo l'abbiamo chiamato all'inizio le tavole della libertà. C'è anche la libertà dei figli di essere pienamente se stessi, autonomamente
rispetto.
La libertà di crescere,
rispetto...
certo. Sì, la
libertà di crescere. Ecco, allora sentiamo a questo proposito il nostro secondo ospite di oggi, che forse ci potrà dare, essendo un giovane della generazione degli anni 60, mi pare di aver capito, ci potrà dare qualche indicazione. Si tratta di Marco Mathieu, che è al telefono collegato con noi. Buongiorno Mathieu.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Marco.
Salve.
E, dunque, intanto diciamo subito perché l'abbiamo chiamato. È musicologo, musicista, ha moltissime attività, è autore di varie pubblicazioni e ho qui davanti un libricino che si intitola A che ora è la fine del mondo, edito da Lindau. E forse va svelato subito il motivo per cui Paolo Ricca ha chiesto di averlo come ospite. Questo libro è un racconto di viaggio e ha una dedica,
sì,
in cui Marco Mathieu ringrazia Tax, Giorgio, Chiara, Ornella, i miei nonni a Torre Pellice, Ezio e la Lindau, Daisaku, Ikeda e...
La Soka Gakkai International.
Ah, la Soka Gakkai, va bene. Ecco, e Paolo Ricca era rimasto colpito da un'assenza in questa dedica a molte persone, ai nonni a Torre Pellice, poi vedremo che cosa significa, l'assenza dei familiari più vicini, cioè dei genitori e credo della sorella, giusto?
Sì.
Ecco, allora, lei ci può dar conto di questa assenza, del perché di questo silenzio, diciamo, su questi nomi?
Sì.
Nei termini in cui crede, naturalmente.
Certo, non è propriamente un'assenza, in quanto questa parte di ringraziamenti ho voluto indicare le persone che più praticamente mi hanno aiutato nella realizzazione di questo libro, di questa esperienza, e probabilmente il resto della mia famiglia è comunque compreso in questa dedica ai miei nonni di Torre Pellice. C'è il motivo che io dopo questo viaggio nell'ex Jugoslavia ho praticamente realizzato, ho scritto le pagine di questo libro a Torre Pellice.
Forse va spiegato un momento che cosa rappresenta Torre Pellice, no? Credo che sia...
Certo, rappresenta le origini della mia famiglia.
Che sono origini valdesi.
Esatto, e quindi ha tutta una serie di significati in più per me che vanno oltre appunto i legami di parentela.
Che rapporto ha lei con le sue origini, allora, con questi nonni, con questi genitori e con questi luoghi anche?
Un rapporto di profondo rispetto, direi. Comunque seguivo anche le cose che venivano dette prima, e sicuramente per me vale questo percorso di autonomia e da mia famiglia, e al tempo stesso di ricerca comunque di un certo tipo di collegamento che sicuramente esiste non solo a livello pratico materiale, ma molto più a livello spirituale.
Ecco, ci può dire che cosa significa per lei autonomia, o che cosa ha significato nella sua storia? Lei ha 31 anni, leggo qui,
esatto,
Adesso lo so con più esattezza. E che cosa significa invece radicamento, cercare radici?
Secondo me autonomia significa non solo realizzarsi in maniera indipendente nella propria vita, ma condurre la propria vita secondo scelte e principi che non necessariamente dipendono da quelle che sono le indicazioni o comunque l'educazione che si è ricevuto.
Cioè non necessariamente coincidono.
Esatto, e al tempo stesso invece la ricerca delle radici passa attraverso un percorso che spesso avviene lontano dalla famiglia, ma che in qualche modo, almeno nel mio caso, sento di aver raggiunto e di continuare a cercare, in quanto a memoria, se si vuole.
Marco, volevo chiederti qualche cosa in più sul tuo rapporto con i nonni di Torre Pellice. Tu li hai menzionati espressamente nella dedica del tuo libro. Vuol dire che c'è un rapporto particolare che tu senti con loro? E mi veniva da chiederti, forse, che questo rapporto ha anche a che fare qualche cosa con l'aspetto religioso del tuo passato, della tua tradizione, della tua famiglia, cioè col fatto che questi nonni di Torre Pellice sono due credenti valdesi.
Certo, rappresentano senz'altro molto di questo. C'è una valenza anche, se si vuole, generazionale, essendo la generazione loro passata attraverso ben due guerre in questo secolo, e rappresenta in un certo modo per me, oltre che un legame affettivo, anche tutta una serie di valori, di importanza di quella tradizione positiva, per così dire.
Cioè tradizioni di resistenza, tradizioni di lotta?
Sì, tradizioni di resistenza anche in senso, se vuoi, della propria fede, di affermazione di determinati valori attraverso le difficoltà della vita, di perseveranza nel raggiungimento di determinati obiettivi molto semplici ma molto importanti, che sono poi anche quelli che hanno permesso a me di venire al mondo, insomma.
Certo.
Va bene. La ringraziamo molto, Marco Mathieu, e risentirci presto.
Grazie a voi.
Ecco, quindi sostanzialmente un rapporto d'equilibrio, insomma, ci indicava anche Marco Mathieu, tra appunto l'esigenza del nuovo e il rapporto con ciò che ci sta alle spalle, no?
Diciamo del nuovo, naturalmente, e nello stesso tempo anche dell'antico, nel senso che anche l'antico contiene del nuovo, perché non tutto l'antico è stato ancora esaurito. C'è un futuro nel passato che deve ancora essere esplorato.
Il futuro alle spalle, come dice Hannah Arendt.
Il futuro alle spalle, sì, sì, sì.
Che è ancora da indagare.
Sì, sì, quindi voglio dire l'esplorazione del nostro rapporto con, non soltanto con padre e madre, ma appunto anche con i nonni di Torre Pellice, cioè con questa generazione ancora più remota rispetto a noi,
sì.
È un'esplorazione benefica, credo, in generale, nel senso che appunto si scoprono dei tesori che c'erano ma che, di cui non avevamo consapevolezza.
Dunque, tra l'altro, lei, parlando appunto di queste rotture generazionali che spesso appunto sono necessarie, benefiche, eccetera, viene spontaneo anche doveroso, credo, il riferimento a Gesù, che in realtà propone, e poi lo vedremo anche alla fine, il suo rapporto ai comandamenti, alla legge, ma propone una trasgressione anche al comandamento.
Oppure
sì. Un'interpretazione profonda.
Sì, un'interpretazione molto profonda. Basti pensare che lui a un certo punto addirittura ha dichiarato: non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. Qui è detto in senso spirituale, religioso, però insomma, prendendola alla lettera, questa parola significa che l'unica vera paternità è la paternità
poi
divina.
Alla lettera invita a lasciarsi alle spalle anche, ecco, padre e madre legami.
E questo Gesù l'ha fatto, questo Gesù l'ha fatto provocando certi stupori,
scandalo
appunto, perché c'è quel famosissimo momento della sua vita in cui gli vengono a riferire: tua madre e tuo padre ti cercano, e Gesù risponde brutalmente: chi è mia madre, chi è mio padre? Chiunque fa la volontà di Dio mi è padre, madre, fratello e sorella. Quindi Gesù ha relativizzato, diciamo, i rapporti familiari nel senso dei rapporti di sangue in funzione di una nuova comunità che è la famiglia di Dio. D'altra parte però non bisogna dimenticare che Gesù ha citato una volta proprio il nostro comandamento e l'ha citato per ribadirne il valore contro una certa tradizione religiosa che si era affermata in Israele, secondo la quale il denaro che un figlio poteva dare al genitore anziano era esonerato, secondo questa legge, dal darlo al genitore se lo dava per il culto. Gesù polemizza contro questa abitudine, dice: voi avete abolito la parola di Dio, tu prima di tutto devi onorare i tuoi genitori, anche prima, diciamo così, di dare un'offerta, sì, al culto.
Sì, ecco, quindi da un lato si può dire che Gesù riporta il comandamento alla lettera e dall'altro anche che lo trascende. Ecco, ma prima di venire ad alcuni interrogativi che ancora rimangono aperti di fronte a questo comandamento, vorrei far ascoltare dalla parte di un figlio come può essere vissuta tragicamente anche la responsabilità verso il genitore. Si tratta di Elie Wiesel, che ad Auschwitz trascorse alcuni anni della sua infanzia. Elie Wiesel è uno scrittore ebreo, premio Nobel per la pace, e che racconta tutto questo nel libricino La Notte, edito dalla Giuntina. Racconta come appunto fu accanto al padre sofferente e morente.
Tutto intorno regnava adesso il silenzio, turbato soltanto dai gemiti. Davanti al blocco le SS davano ordini. Un ufficiale passò davanti ai letti. Mio padre implorava: figliolo, dell'acqua. Silenzio laggiù, urlò l'ufficiale. Eliezer, continuava mio padre, dell'acqua. L'ufficiale gli si avvicinò e gli gridò di tacere, ma mio padre non lo sentiva e continuava a chiamarmi. Allora l'ufficiale gli dette una violenta manganellata sulla testa. Io non mi mossi. Mio padre mise ancora un rantolo e fu il mio nome, Elisa. Lo vedevo ancora respirare, a scatti. Quando scesi dalla mia cuccetta, dopo l'appello, potei vedere ancora le sue labbra mormorare qualcosa in un tremito. Chinato sopra di lui, restai più di un'ora a guardarlo, a imprimere in me il suo volto insanguinato, la sua testa fracassata. Poi dovetti coricarmi. Mi arrampicai di nuovo nella mia cuccetta sopra mio padre, che viveva ancora. Era il 28 gennaio 1945. Mi svegliai il 29 gennaio all'alba. Al posto di mio padre giaceva un altro malato. Dovevano averlo preso prima dell'alba per portarlo al crematorio. Forse respirava ancora. Non ci furono preghiere sulla sua tomba, nessuna candela accesa in sua memoria. La sua ultima parola era stata il mio nome, un appello, e io non avevo risposto. Non piangevo, e non poter piangere mi faceva male, ma non avevo più lacrime. E poi, al fondo di me stesso, se avessi scavato nelle profondità della mia coscienza debilitata, avrei forse trovato qualcosa come finalmente libero. E subito ebbi vergogna, vergogna per sempre di me stesso.
Pochi mesi dopo Elie Wiesel, il bambino, ancora ragazzino, fu liberato, appunto si liberò a Auschwitz. In realtà ve l'abbiamo voluta proporre questa pagina perché così indica il peso della trasgressione, del solo sospetto della trasgressione di questo comandamento nel piccolo Wiesel. Ecco, che
sì,
dirà poi di aver perso in quel campo la fede in Dio per sempre, proprio perché Dio ha permesso che un bambino venisse meno alla pietà filiale.
Sì, e d'altra parte anche la liberazione che egli sente e che reprime, però credo è anche la liberazione da una immensa responsabilità che lui da solo, essendo bambino, non poteva portare. Io capisco che abbia avvertito, si comprende abbastanza bene,
sì,
una responsabilità insostenibile.
Ecco, questo per quanto riguarda il grande peso che a volte vivono i bambini sulle loro spalle nei confronti dei genitori. Ma se invece non volessimo vedere la cosa da un altro punto di vista, ecco, c'è una domanda che noi ci possiamo fare a questo punto. Finora abbiamo visto il comandamento di come i figli si devono atteggiare verso i genitori, però colpisce forse un pochino un'assenza. Perché non c'è anche un comandamento invece che relativo alla tutela dei figli? Cioè, perché non è espresso l'obbligo di educare bene i bambini e di crescerli bene? Non può essere una cosa così implicita, scontata.
Ecco, questa è una lacuna, evidente, se vogliamo anche...
Avrà intanto una spiegazione storica.
Spiegazione storica, evidentemente è una società patriarcale in cui il minore non c'è, non conta, non è un soggetto di diritto e neanche di doveri, e quindi è chiaro che tutti i minori che qui vengono in qualche maniera anche contemplati non esistono. Tutto diversa la situazione, come sappiamo, della nostra società.
Ecco, e tuttavia però allora
ci manca, bisognerebbe farlo abbondantemente, perché vediamo che è la trasgressione, diciamo, del rapporto di genitori a figli, aventi come vittime i figli, è una trasgressione frequentissima nel nostro tempo. Abbiamo bisogno di un comandamento, di più comandamenti in questo campo. Del resto già Lutero diceva che noi dobbiamo avere il coraggio di creare nuovi decaloghi, e questo è appunto il compito anche della comunità cristiana, è comunque il compito della società.
Ecco, il compito della società, perché, ecco, conclusivamente che cosa si potrebbe dire? Cioè, che cosa significa dare la vita? Allora, che cos'è questo compito? Perché finora abbiamo visto, insomma, la cosa opposta, non riconoscere la vita che ci è stata data. Ecco, ma invece dare la vita che cosa può significare?
Beh, al massimo significa darla materialmente e darla anche, diciamo, spiritualmente, cioè dare il senso della vita. dare il senso della gioia della vita, dare il senso della bellezza della vita, dare il senso del valore della vita. Ecco, la vita è, credo, il dono più inestimabile che ci sia, però non ha in se stessa la sua chiave. La vita non si spiega da solo, non basta vivere per capire perché si vive. E quindi dare la vita significa dare tutto ciò che rende la vita bella e desiderabile.
Questa potrebbe già essere una conclusione, Paolo Ricca, di quello che lei ci sta dicendo su questo comandamento, ma un'ultima cosa le voglio chiedere. Secondo lei qual è la colpa più grave che i figli possano commettere verso i genitori e viceversa i genitori verso i figli?
Allora la colpa più grave dei figli verso i genitori, secondo me, è vivere come se i genitori fossero già morti. E la colpa più grave dei genitori verso i figli è vivere come se i figli non fossero ancora nati.
Quindi in entrambi i casi, nell'assenza di una considerazione per il figlio o per il padre come il prossimo, appunto.
Esatto, perché io credo che essere prossimo significa, come del resto dice la parola, essere presenti. E il torto più grande che noi possiamo fare a padri o a figli, anche ad amici, a mogli, a mariti, è appunto l'assenza, non esserci.
Cancellare la presenza.
Cancellare la presenza, la propria nei confronti degli altri e quella degli altri nei confronti di noi.
Va bene, io la ringrazio, le do appuntamento allora a sabato prossimo, comandamento non uccidere. Allora ringrazio Paolo Ricca e gli altri ospiti che sono intervenuti, Paolo De Benedetti, Marco Mathieu, Oreste Rizzini, Alberto Rossatti per le letture, Alessandra Ottaviani in regia, Alfredo Guerrieri per la realizzazione tecnica. Ci sentiamo domani, domenica alle 12 su Radio 3.
Abbiamo trasmesso Uomini e Profeti, Monografie, un programma di Gabriella Caramore.
Le 10 parole di Dio. Legge del Signore e leggi dell'uomo, di Paolo Ricca. Sesta puntata. In redazione Antonella Borghi e Alessandra Ottaviani.